credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario. Ne è autore Gianluca Attanasio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è un sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo, quindi un sacerdote missionario, e vive a Napoli. Vuole raccontarmi un po' come è nata per lei proprio la sua vocazione, il suo desiderio di entrare appunto in seminario e soprattutto di diventare missionario.
Quando facevo la terza superiore, avevo più o meno 16 anni, nasceva in me la domanda come potessi servire Dio, come potesse essere la mia vita utile al mondo. E pian piano nasceva in me questa idea del sacerdozio. Quando stavo finendo le scuole superiori, mi è accaduto un episodio singolare. Mi sono sentito chiamare da Dio a questa vocazione sacerdotale. E questa chiamata ha coinciso con un momento di gioia e di beatitudine che non avevo mai provato prima. È come se Gesù avesse toccato dentro la mia anima e mi avesse detto: vieni con me. E mi ha dato questo momento di gioia totale, che è stato un po' l'anticipo di tutto ciò che poi mi avrebbe donato durante l'arco della mia vita. Ho deciso però di studiare, prima di entrare in seminario, filosofia all'Università Cattolica a Milano. Finita l'università, avendo saputo dell'esistenza di questa fraternità sacerdotale di missionari di San Carlo, ho pensato di vivere il sacerdozio all'interno di questa fraternità, proprio perché desideravo vivere la mia vocazione insieme con altri fratelli. La nostra fraternità sacerdotale, oltre a vivere una disponibilità per servire la Chiesa in tutto il mondo, vive in delle piccole case. Questa esperienza della vita comune dei sacerdoti è ciò che mi ha attratto a entrare in questa fraternità. Devo dire che però, prima di entrare in seminario, ho passato un momento di prova molto dura, quando ho dovuto lasciare i miei familiari, i miei amici e tutta la vita che avevo vissuto fino ad allora a Milano. In questo momento di prova ho imparato a fidare la mia vita totalmente nelle mani di Maria.
Proprio attraverso la preghiera, no? E quindi anche attraverso la preghiera del Rosario.
Certo.
Che però la accompagnava da molto tempo prima, perché poi lei nella sua prefazione racconta che sin da bambino le capitava di recitare appunto il Rosario nella chiesa di fronte all'appartamento dove abitava.
Certo, il Rosario ho iniziato a recitarlo il mese di maggio nella nostra parrocchia. La chiesa della parrocchia si trovava proprio sotto la mia casa e quando eravamo ancora molto giovani scendevamo tutti i mesi di maggio a recitare il Rosario tutte le sere. Però devo dire che è diventata una preghiera quotidiana quella del Rosario da quando ho sentito la chiamata al sacerdozio. Perché fin da subito ho capito che non avrei mai potuto vivere una vocazione così alta senza il sostegno, la protezione e l'aiuto di Maria, alla quale mi sono affidato proprio per vivere la mia vocazione.
Lei prima parlava del fatto che aveva voluto appunto vivere la sua vocazione in una dimensione comunitaria. Anche il rosario ha questa caratteristica, perché certo può essere una preghiera personale, ma è anche una preghiera che ci fa scoprire, no? Essere tutti parte della Chiesa.
Certamente il rosario è una preghiera comunitaria per eccellenza. Con i sacerdoti con cui vivo in casa sempre recitiamo insieme il rosario, con le persone che incontro nella mia opera missionaria spesso propongo di recitare il rosario assieme. Invito le famiglie a recitare il rosario in casa. Coloro che recitano il rosario insieme iniziano a sperimentare una fratellanza, una comunione donata da Dio che con le sole forze dell'uomo è impensabile. E poi anche una preghiera comunitaria quando lo recitiamo da soli. Perché nel rosario preghiamo per tutte le persone che incontreremo, per tutti i bisogni del mondo, per le persone che soffrono. Io in particolare sempre ricordo coloro che non conoscono Dio, che penso sia la più grande sofferenza che possa capitare a un uomo, non conoscere Dio. Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato in me il desiderio di fare il missionario, poter far conoscere agli uomini la gioia che si trova in Cristo risorto.
Il rosario poi ha una dimensione contemplativa, no? Perché ad ogni appunto mistero ricordiamo l'episodio della vita di Gesù, di Maria, che appunto stiamo contemplando. E proprio da questa dimensione nasce il suo libro, perché lei ad ogni mistero, quindi ad ogni pagina del Vangelo che appunto ricorda quel mistero, fa seguire che cosa?
La contemplazione del mistero, il racconto di ciò che i Vangeli ci tramandano, e però questo racconto attraversato dalla mia esperienza di vita, dalla mia esperienza di preghiera, dalla mia esperienza nella Chiesa. Alcuni possono pensare che il rosario sia una preghiera ripetitiva, ripetiamo sempre le Ave Marie, ma se entriamo in questa dimensione magnifica e stupenda della contemplazione, scopriamo che ogni mistero della vita di Gesù, ogni mistero della vita di Maria, i misteri degli apostoli, degli angeli e dei santi, sono dei misteri sempre nuovi. Dio comunica attraverso lo Spirito Santo, attraverso la preghiera alla nostra anima, una conoscenza reale di ciò che il Signore ha vissuto nei momenti della vita sua che noi meditiamo. Posso fare solo un piccolo esempio?
Sì.
Ad esempio, Benedetto XVI ci racconta nel suo libro su Gesù che Gesù si mise in fila come un peccatore qualsiasi per ricevere il battesimo di Giovanni Battista. Tutte le volte che recito il mistero di Gesù battezzato nel fiume Giordano mi ricordo di questa cosa. E questa esperienza di Gesù che umilmente si mette in coda come tutti illumina la mia vita. Me ne ricordo quando sono in coda, in Italia capita spesso, ad aspettare qualcosa che devo fare.
Beh, è bello perché appunto si comprende come il suo libro veramente cali nella dimensione più quotidiana, più semplice, più vera, quello che è appunto la dimensione della preghiera.
Certo, i misteri della vita di Gesù ci raccontano sia una vita straordinaria, quella di Gesù, ma anche una vita come quella che viviamo tutti i giorni. La vita di Gesù è stata attraversata da un quotidiano che è stato molto simile a ciò che viviamo noi. Allora, guardando come Gesù ha vissuto la sua vita quotidiana, guardando come Maria ha vissuto la sua vita quotidiana, noi scopriamo che ciò che viviamo tutti i giorni è pieno di una profondità e di una ricchezza altrimenti impensabile. Faccio un altro piccolo esempio. Maria che cerca angosciata Gesù. Quante volte capita anche a noi di non vedere Gesù? Allora, guardando Maria che per 3 giorni ha cercato con angoscia il suo figlio, anche noi impariamo a cercarlo, anche noi impariamo ad affidarci a Dio continuamente nella preghiera come ha fatto Maria. E presto ci è data la gioia di scoprire che Gesù in realtà è sempre stato vicino a noi.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia allora a parlarci del suo volume, di cui volevo ricordare il titolo ai nostri ascoltatori, che è appunto Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario, edito dalle edizioni Messaggero Padova. Autore del volume è Don Gianluca Attanasio, che è stato nostro ospite al telefono e che ringrazio di essere stato con noi.
Ringrazio te, ringrazio anche tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
Altrettanto, arrivederci. E adesso presentiamo un volume dal titolo Il mare di Palizzi, ne è autrice Ada Murolo, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Il suo volume, lo ricordiamo, è edito da Frassinelli ed è un romanzo che rievoca un tempo magico, l'infanzia. È un'infanzia simile a quella che lei ha vissuto probabilmente, visto che anche lei è nata in Calabria e ha vissuto appunto la magia anche di questa terra. E un po' questi sapori, questa bellezza antica è presente nelle pagine del suo romanzo. Quanto ha influenzato appunto la sua reale infanzia quello che ha scritto?
L'ha influenzata molto, perché è un romanzo, non si può definire un romanzo autobiografico, però certamente è la costruzione di tutti i personaggi, quindi dello sfondo, è una costruzione fatta da un'eredità di memorie, di costumi. Poi naturalmente i personaggi si caricano di una materia che trascende l'autobiografia, per cui diventa un passato mitico nonostante quindi la struttura autobiografica. Quindi è importante, però è trascesa l'autobiografia, non si può definire un romanzo autobiografico, certamente.
Il rapporto, diciamo, che più colpisce leggendo il suo volume è il rapporto madre-figlia, che è un rapporto replicato, perché diciamo la protagonista deve fare i conti con la propria madre, con la memoria che ha della propria madre, ma è sua stessa, lei stessa una madre.
Sì, infatti il rapporto madre-figlia è sempre un rapporto problematico in linea di massima, specialmente quando due amori forti ma diversi non si incontrano, quindi sono quello della madre Lili e della figlia Adela, la protagonista del romanzo, sono due amori che non si parlano, che corrono in parallelo. Quello della figlia è un amore esasperatamente sensibile, un amore prustiano, quello della madre è un amore più forte, più concreto, un amore di una madre anni 50. Questi due amori non si incontrano e quindi creano questo disagio in Adela, la quale poi in qualche modo, visto che è proiettata verso questo passato difficile, non riesce a riproporre un rapporto, come dire, adulto bambino con la sua bambina, con sua figlia, quindi è un amore che risente di un passato problematico, e questo è tutto il filo rosso del romanzo, che si apre in un momento che potrei definire di linea d'ombra, un l'oggi, che nel 1991, in cui il Adela sembra non trovare più mete di desiderio né indicare la direzione di un'aspettativa. e per cui a quel punto l'incontro, per esempio, con un fratello che non vedeva e non sentiva da 20 anni, scatena la tempesta, e quindi da quel momento c'è un punto di fuga, una specie di nodo viario dal quale si diramano tutte le tracce del tempo. E quindi la linearità del tempo ufficiale, apparente, si spezza in 1000 segmenti che tornano indietro, quindi a recuperare il rapporto con la madre, a capire i motivi di questa mancata corrispondenza tra madre e figlia, giusto per poter poi guardare in avanti e continuare o correggere il rapporto che ha con la figlia. E questo, diciamo, è tutta la linea portante del romanzo.
Rimaniamo un momento sulla madre Lily, cioè su questa donna appunto degli anni 50, che lei nel romanzo ad un certo punto fa paragonare appunto da Adela, dalla figlia, a due attrici appunto di quell'epoca, Grace Kelly, Deborah Carr, che comunque hanno proprio un'aria distante, algida, fredda, non immediatamente appunto materna, se possiamo dire così.
Probabilmente sì, la visione che questa bambina ha di una madre che vede perfetta, bellissima e sente distante, proprio perché la sua esigenza è un'esigenza più fisica, più vicina, cioè di maggiore vicinanza. Paragonandole a queste due grandi attrici bellissime che la bambina trovava magnifiche, evidentemente anche la figura materna è mitizzata, e invece la bambina ha bisogno di una figura materna concreta, in carne e ossa. Probabilmente questo è il punto che non le ha fatte incontrare. È una sorta di invidia, tra virgolette, della figlia nei confronti della madre.
E poi c'è, insieme a questo, mi sembra anche un germe di gelosia nei confronti appunto di suo fratello, che invece ha un rapporto molto diverso con la madre.
Il fratello rappresenta il primogenito maschio, che probabilmente per una cultura un po', chiamiamola, arcaica, meridionale, rappresenta, è molto importante. Quindi Adela combatte contro queste due invidie, quindi l'invidia nei confronti del fratello è un'invidia proprio di... cioè la bambina provava a essere maschio, provava a emulare il fratello proprio per riuscire a recuperare una certa importanza che secondo lei poteva avere agli occhi della madre soltanto da maschio, e quindi è una lotta perduta in partenza, quindi è una lotta solitaria di questa bambina, quindi con queste due figure così conflittuali. Per questo motivo probabilmente l'amore della bambina va nei confronti del padre, va verso il padre, quindi un Edipo gigantesco, e il padre riesce a soddisfare le esigenze di vicinanza e di tenerezza che Adelina aveva bisogno, di cui Adelina aveva bisogno.
Ma proprio con il rapporto con il fratello è quello che, come dire, non si risolve fino alla fine, rimane in qualche modo problematico e difficile. E perché due persone che appartengono, che sono anche perché alla fine, voglio dire, tra madre e figlia c'è anche uno scarto generazionale, quindi c'è anche un modo di essere donna che è ovviamente diverso, legato, no, a mille convenzioni anche sociali differenti. Invece è proprio questo rapporto tra fratello e sorella, che sono tutto sommato contemporanei, che hanno le stesse radici, che hanno vissuto delle esperienze forse solo apparentemente simili. Perché c'è tanta mancanza di comprensione tra lei e lui?
E probabilmente, dunque, intanto la figura del fratello è una figura, come dire, un pretesto, un filo rosso, un'intenzione, una ricerca. Quindi il fratello può assomigliare all'Angelica dell'Orlando Furioso, cioè sì, una figura inesistente,
in fuga
che viene inseguita, insomma, e mai raggiunta. E d'altra parte il fratello, proprio nella realtà dei fatti, nella prima lettura, è un fratello cresciuto come l'Eterno, come una figura caricata di aspettative, caricato di grande importanza. Probabilmente questa importanza pesa sul fratello e nello stesso tempo lo allontana da questa bambina, quindi da questa femminuccia che lui cerca di così, di ignorare, e nello stesso tempo probabilmente il rapporto di Adela con la madre è incomprensibile agli occhi del fratello, e lui mantiene grande e viva e intatta la figura materna soltanto allontanandosi da Adela, che poi cerca di giustificarsi man mano in quelle lettere che scrive, non scrive, e quindi è proprio il rapporto con la madre che crea anche l'incomprensione tra i due fratelli.
Mm-hmm. Lei parlava di cerca di giustificarsi, ha detto, c'è come nella protagonista del suo romanzo c'è come un disperato bisogno di essere perdonata.
Perché probabilmente la colpa atavica di essere donna, di essere femmina, se la porta per tutta la vita, e quindi lei cerca il perdono del fratello e nello stesso tempo l'accoglienza da parte della madre, che in realtà rispecchia sul figlio, nel figlio piuttosto che con la figlia. Quindi anche la madre come donna riesce ad avere una grande importanza soltanto attraverso la figura del figlio, non attraverso la figura della figlia. Mm-hmm. E quindi la madre stessa, probabilmente non stimandosi profondamente, proietta questa sua distruttività sulla bambina, sulla figlia, quindi mm-hmm. è un rapporto proprio di donne, quindi dell'essenza della femminilità non accettata e proiettata.
Perché ha voluto intitolare il suo romanzo Il mare di Palizzi?
Perché, intanto perché Palizzi è reale ed è fa parte della mia coscienza, uh-huh. è come dire il mio substrato. E il mare per me rappresenta una sorta di grande coscienza, una coscienza abbastanza nascosta, perché il mare si vede soltanto dalla sua superficie scintillante, e quello che c'è sotto man mano è una sorta di inconscio che si muove, ogni tanto viene fuori. E quello che ho voluto scrivere è quello che mi è venuto incontro, cioè quello che io vedo attraverso i sensi, quello che io sento attraverso i sensi, quindi il mare come mi appare, quindi è un grande sguardo sulla superficie delle cose, quindi quello che c'è sotto, che muta continuamente, è abbastanza torbido, ecco, l'ho voluto soltanto lasciare immaginare.
Io la ringrazio moltissimo di questa presentazione, che sono sicuro ha affascinato anche i nostri ascoltatori, così come sono stato catturato dalle pagine del suo romanzo, che appunto ho letto veramente con grande piacere. E quindi volevo ricordare il titolo appunto del suo libro anche ai nostri ascoltatori, Il mare di Palizzi, un romanzo edito da Frassinelli, autrice Ada Murolo, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.